Laser. La corsa allo spazio, come sappiamo, in questi ultimi anni ha rinnovato il suo slancio grazie anche all'arrivo di imprenditori privati, come Jeff Bezos o Elon Musk. E mentre diventa sempre più evidente il valore economico degli investimenti in tecnologie spaziali e satellitari, la NASA pianifica il prossimo ritorno dell'uomo sulla Luna e molte altre nazioni guardano allo spazio con sempre maggiore ambizione. Lo scenario spaziale, dopo il periodo un po' spento che ha fatto seguito alla fine della Guerra Fredda e alla chiusura del programma Shuttle, appare oggi in fermento. La copertura satellitare che porta internet ovunque tramite il progetto Starlink, composto da centinaia di satelliti, è ormai una realtà. Nelle scorse settimane la sonda DART è stata sparata con successo contro un asteroide, dimostrando a livello pratico che sarà possibile deviare in futuro oggetti che fossero in rotta di collisione con la Terra. Il telescopio spaziale James Webb ha iniziato a inviarci immagini dell'universo di una nitidezza irraggiungibile anche solo 5 anni fa. E 2 sonde, Solar Orbiter e Parker Solar Probe, si stanno dirigendo verso il Sole per studiarlo da una distanza e da un'angolazione mai tentate prima. Queste ultime missioni, quelle solari, sono forse le meno mediatizzate, pur essendo tra le più promettenti sotto l'aspetto scientifico, per le risposte che ci potrebbero fornire sulla nostra stella e sui suoi segreti. Perché i poli solari si invertono ogni 11 anni? Come nasce il vento solare? Perché la corona solare è molto più calda della sua superficie? Marco Velli, professore all'Università della California, studia la fisica del plasma nello spazio e l'attività magnetica del Sole. Ha collaborato allo sviluppo di entrambe le missioni, Parker Solar Probe e Solar Orbiter. A lui abbiamo chiesto, per cominciare, quali difficoltà tecniche missioni simili debbano affrontare, visto che un conto è avvicinarsi a un pianeta, un conto avvicinarsi a una stella.
Le difficoltà sono di 2 ordini e grado. Uno è semplicemente cercare di avvicinarsi al Sole. Siccome la Terra orbita intorno al Sole a una velocità di circa 30 km al secondo, per poter cadere sul Sole bisogna perdere questi 30 km al secondo di velocità orbitale che abbiamo alla Terra. Fare questo è impossibile, noi a malapena riusciamo a lanciare una sonda che abbia una velocità più grande di 12, 10, 11, 12 km al secondo quando esce dall'atmosfera terrestre. Quindi sostanzialmente quello che si fa è di lanciare la sonda, per così dire, all'indietro, in modo tale che cada leggermente e finisca poi per essere raggiunta da Venere, e siccome Venere la raggiunge in qualche maniera viene rallentata ancora da Venere, e ogni volta che incontra Venere viene rallentata un altro pochino, e la sonda Parker Solar Probe con 7 congiunzioni con Venere alla fine si ritrova in un'orbita ellittica che ha come posto più vicino al Sole, cioè il perielio, 9.8 raggi dal centro del Sole, e come punto più lontano, oppure detto anche afelio per le orbite intorno al Sole, è l'orbita di Venere. In termini di distanza di cosa stiamo parlando? Siamo circa 20-21 volte più vicini al Sole rispetto alla Terra. Questo crea una seconda difficoltà, ovviamente, perché se siamo 21 volte più vicini al Sole rispetto alla Terra, vuol dire che vediamo un Sole che ha un diametro che è 21 volte più grosso, e cioè un irraggiamento solare che è di intensità 400 volte più grande. E questo vuol dire che la sonda brucia, perché già una giornata estiva è sufficiente per far diventare rovente uno specchio alla superficie terrestre, e potete immaginare 400 volte tanto cosa può dare. In effetti la sonda è protetta da uno scudo termico che si scalda fino a raggiungere una temperatura di circa 1300 gradi centigradi, cioè diventa rosso rovente. Per fortuna dietro questo scudo termico abbiamo un radiatore ad acqua, perché l'acqua è la sostanza più semplice con capacità termica più alta che conosciamo, esattamente come il radiatore dell'automobile, che fa sì che la temperatura da 1300 passi prima circa 300 gradi centigradi e poi viene irraggiato dietro all'ombra nel vuoto, e quindi gli strumenti che sono nascosti per lo scudo se ne stanno a un comodo 20 gradi centigradi. Direte, ma se c'è uno scudo davanti come fa a vedere il sole? Con un'orbita così stiamo viaggiando talmente velocemente al perielio che vediamo il vento solare, la corona solare attraversare di fianco, esattamente come quando si va in macchina, la pioggia non sembra venire giù verticalmente ma sembra venire inclinata. Noi andiamo talmente veloce che sostanzialmente il vento e la corona ci passano di fianco da dietro lo scudo. Detto questo, esistono anche le antenne elettromagnetiche che stanno al sole e anche un particolare sensore che si chiama Faraday Cup che misura gli elettroni di altissima energia che sta anche lui al sole e raggiunge circa 1300 gradi centigradi. Quindi queste sono difficoltà di tipo orbitale e tecnologico. Poi ci sono ovviamente la questione robotica, cioè in realtà la sonda è autonoma. Quando la sonda gira intorno al sole a queste distanze non parla con la Terra. Cioè noi diamo i nostri ultimi comandi quando la sonda si trova a circa 20-25 raggi solari, poi fa il giro intorno al sole e in quel momento in cui gira vicinissimo al sole sostanzialmente è un robot che procede in maniera completamente autonoma. Invia semplicemente un semplice segnale binario per indicare se gli strumenti stanno bene oppure no.
Marco Romoli, astronomo e professore universitario, ha collaborato allo sviluppo della missione Solar Orbiter dell'ESA, lanciata 2 anni fa e che si sta via via avvicinando al Sole in orbite sempre più strette. Proseguiamo il discorso sulle difficoltà tecniche nello sviluppo di queste missioni, con riguardo in particolare alla componente elettromagnetica e ai disturbi che il Sole può causare all'elettronica di bordo.
Dal punto di vista tecnologico, queste due missioni naturalmente hanno avuto un grosso impatto perché sono delle sonde che sono andate dove non era mai arrivato nessuno. Chiaramente una missione spaziale ha tantissimi requisiti tecnologici, per cui il punto di partenza è che una sonda del genere non si può riparare, quindi uno la deve costruire e deve funzionare e quindi ha bisogno di tutta una serie di verifiche, di test e non ultimo la parte termica. Una missione come Solar Orbiter, che ha un'orbita estremamente ellittica, spazia in un intervallo di temperature notevole perché si avvicina quasi alla Terra nel momento in cui è più distante, quindi vede una luminosità del Sole confrontabile con quella che abbiamo noi sulla Terra, però poi arriva estremamente vicino, quindi le temperature cambiano. Gli strumenti naturalmente devono poter funzionare in tutte queste condizioni. La cosa principale di una sonda del genere è che deve stare sempre puntata verso il Sole perché ha la struttura termica, uno scudo termico che la protegge dalla radiazione solare e quindi un problema qualunque che porterebbe la sonda a orientarsi in modo diverso rispetto al Sole la danneggerebbe irreparabilmente perché non è fatta per lavorare in quel modo. Le missioni spaziali in genere montano dei sistemi che sono molto più rudimentali dei nostri telefoni, cioè i nostri telefoni dal punto di vista tecnologico e di elettronica sono molto più avanzati, però quell'elettronica che sta sui satelliti è un'elettronica garantita che regge i flussi di radiazione. L'altra cosa importante da dire su queste misure estremamente sensibili, abbiamo sentito parlare di campi magnetici molto molto più piccoli del campo magnetico terrestre, i magnetometri in sostanza sono degli strumenti che effettuano la misura di questi campi magnetici e a questi magnetometri dà fastidio qualunque cosa faccia la sonda, per cui stanno montati su delle antenne molto lunghe e si lamentano, i team che gestisce il magnetometro si lamenta che la sonda è troppo rumorosa, per cui qualunque motore, qualunque cosa, qualunque aumento della corrente all'interno di un circuito elettronico naturalmente genera poi una perturbazione che loro naturalmente sentono e devono eliminare dal segnale che invece vogliono.
Ancora sulla questione elettromagnetica, Marco Velli.
In realtà il campo magnetico del Sole può essere molto alto alla fotosfera, ma alla distanza a cui si trova la sonda, che sono circa 10 raggi solari, già il campo magnetico è poco superiore al campo magnetico terrestre, è una decina di volte più alto, può essere, non di più. Quindi non è che sia una cosa drammatica dal punto di vista della protezione dal campo magnetico del Sole. Del Sole la cosa più pericolosa di gran lunga sono l'irraggiamento, il calore che proviene, e poi quando può succedere che ci sono delle eruzioni o tempeste magnetiche sul Sole. Una tempesta magnetica sul Sole ben assestata quando la sonda è molto vicina potrebbe essere un pericolo per la sonda. Cioè, allora ci sono anche dei raggi cosmici solari, cioè particelle energetiche di alta energia che in massa fuggono dal Sole e se colpiscono in pieno la sonda, ecco, quello potrebbe essere pericoloso. Diciamo che siamo già sopravvissuti ora a settembre, c'è stata un'eruzione, quella che si chiama tempesta magnetica con conseguente eruzione di massa coronale, che ha fatto emergere una nuvola magnetica che viaggiava a circa 3.000 km al secondo, quindi 5 volte, 6 volte più della velocità media del vento, e però la sonda è sopravvissuta, quindi per ora c'è andata bene.
Da dove si comincia a pianificare missioni di tale complessità? Marco Romoli.
Si parte da dei requisiti scientifici, per cui si dice noi vogliamo raggiungere 0,28 unità astronomiche, quindi quasi un quarto della distanza Terra-Sole. Vogliamo vedere questo, vogliamo vedere quest'altro, viene pensata la sonda in modo che gli strumenti che noi vogliamo mettere a bordo facciano quello che abbiamo richiesto che facciano. Quindi quando si dice vogliamo arrivare a quella distanza dal Sole, i meccanici celesti, che sono quelli che fanno questi studi, analizzano il problema naturalmente con i computer, studiano tutte le possibili combinazioni, è una sorta di, io lo chiamo sempre un biliardo cosmico, no? Io lancio una sonda e devo andare a colpire Venere, poi dopo Venere devo incrociare, per esempio c'è un'altra missione che è Bepi Colombo che si sta avvicinando a Mercurio con un percorso molto complesso in cui ha incrociato Venere, ha incrociato la Terra, ha incrociato Mercurio e ancora, diciamo, non è arrivata su Mercurio, per cui è un lavoro di precisione. Poi sono bravissimi, cioè quando abbiamo questi incontri con Venere naturalmente loro monitorano istante per istante dove si trova la sonda, la velocità e all'uscita, perché basta, diciamo, passare 10 km più vicino, 10 km più lontano e la sonda va da un'altra parte. All'uscita verificano dove sta andando per fare delle correzioni e riportarla. Queste correzioni sono minuscole. Io ricordo di uno di questi incontri con Venere, hanno dovuto fare una piccola correzione utilizzando naturalmente i razzi a bordo di 2 cm al secondo, quindi di niente praticamente. Chiaramente è tutto molto deterministico perché la meccanica è, sappiamo dove sono i pianeti, sappiamo come sono fatti, però è un'altra cosa, posso aggiungere questo, poi, per esempio per Rosetta, la cometa, sempre l'ESA ha fatto il lavoro di, prima di tutto l'hanno addormentata, per, mi pare è stata in stand-by per tanti anni, poi il risveglio naturalmente era una cosa molto complessa. La cometa non si sapeva che massa aveva e quindi riuscire a pensare tutto in modo tale che arrivo vicino alla cometa, comincio a fare le mie misure, determino la massa e a quel punto devo determinare come mi posso muovere intorno a questa cometa. Perché chiaramente se una cometa è 100 km, ha una sua massa, e se è 1000 km ha una massa completamente diversa e l'interazione con la sonda è completamente diversa.
Se cominciamo a comprendere come si pianifica una missione spaziale diretta verso il Sole, rimane da spiegare perché. Perché mettere in campo delle forze così importanti, un impegno economico e scientifico di tale portata? Quali sono quindi le domande a cui si può rispondere solo attraverso missioni come queste, come Solar Orbiter e Parker Solar Probe? Marco Romoli e poi Marco Velli.
In pratica già il fatto stesso di andare nello spazio significa che da terra non si può fare. Cioè, le missioni spaziali sono un ordine di grandezza più costose di qualunque strumento si possa sviluppare a terra, per cui il dover andare nello spazio è necessario perché non si può fare. La cosa importante adesso, anche nell'astrofisica di cui si parla sempre, ci sono queste parole un po' alla moda, no? Adesso si parla di missioni di studi multi-messenger. Multi-messenger significa semplicemente che io un certo fenomeno, un certo oggetto celeste, un certo una galassia, un qualunque altro oggetto, lo studio non solo guardando nell'ottico, per esempio, con un telescopio da terra, ma lo studio nei raggi ultravioletti, lo studio nelle onde radio, lo studio per esempio misurando i raggi cosmici emessi, quindi le particelle, oppure nel caso per esempio dei buchi neri, che le onde gravitazionali sono una delle cose più recenti, l'onda gravitazionale ci dà informazioni che altri sorgenti non ci danno, oppure misurare i neutrini, per cui diventa uno studio interdisciplinare, perché mette insieme chi misura i raggi cosmici con chi fa le antenne per i segnali radio, con chi misura particelle ineffabili come sono i neutrini, per esempio.
Quando guardiamo il sole, noi non mai guardare il sole né con gli occhiali da sole né niente, non bisogna mai guardare il sole direttamente, potete proiettarlo su uno schermo ma mai guardare direttamente il sole. Però la superficie del sole che si vede, mettiamo al tramonto, non è la vera superficie del sole, il sole non finisce lì, quella è la fotosfera. L'analogia che viene in mente è quella con una nuvola: quando voi guardate il cielo e vedete una nuvola, avete la sensazione che la nuvola sia come dei batuffoli di cotone, che abbia una superficie ben chiara. E così quando si guarda il sole nelle eclissi solari si vede una zona esterna, la famosa corona solare che conosciamo da migliaia di anni. Ebbene, negli anni 30-40 si capì che questa corona solare stava a una temperatura di circa un paio di milioni di gradi almeno. Ora questo pone un problema drammatico, no? Perché la sorgente di calore del Sole è al centro, dove c'è la fusione, e in tutti i modelli delle stelle la temperatura cala andando verso l'esterno, finché non si arriva alla superficie visibile della nostra nuvola, per così dire, nella nostra fotosfera, che è circa 6.000 gradi centigradi, un po' meno in realtà. Com'è possibile che poi, alzandosi e venendo un pochino più fuori, si salga fino a 2 milioni di gradi? Questo contraddice quello che sappiamo dal fuoco: allontanandoci dal fuoco diventa sempre più freddo, non più caldo. Cosa succede? Ci deve essere qualcosa che riscaldi localmente questa corona, perché altrimenti violerebbe alcune delle nostre teorie più fondamentali, cioè la termodinamica. Quindi, perché è calda la corona solare? Questa è la domanda numero uno. Una volta che sappiamo che la corona è calda, però, sappiamo anche che deve nascere di conseguenza quello che si chiama il vento solare. Il vento solare è un flusso continuo di particelle cariche che proviene dal Sole, sostanzialmente protoni, elettroni e nuclei di elio, e che viaggiano in maniera supersonica dalla corona solare verso di noi. Un gas a 2 milioni di gradi dovrebbe creare un vento solare che viaggia a circa 200 km al secondo. Eppure le nostre sonde fanno vedere che anche all'orbita della Terra esiste un vento che viaggia intorno agli 800 km al secondo. Ed è un moto supersonico, ipersonico. La velocità del suono del mezzo, questo mezzo carico e caldo, che arriva fino alla Terra, è dell'ordine di 50-40 km al secondo. Il Sole non finisce dove lo si vede, ma c'è la corona. La corona poi si espande, diventa un flusso supersonico, e la Terra è immersa in questo flusso supersonico, che non è molto denso, non ci sono tantissime particelle, sono poche particelle per centimetro cubo, quindi sembra vuoto dal punto di vista umano, ma non è vuoto affatto e può trattenere oscillazioni di tipo acustico e magnetico. E quindi questo moto in realtà è un moto ipersonico dal punto di vista delle onde che si propagano nel mezzo. Qual è il motore che accelera il vento solare? Quindi questa è la seconda domanda, che è collegata alla struttura magnetica della corona. Quando si guarda la corona solare non ha un aspetto omogeneo, non è come quando uno guarda il sole che vede una bella palla sferica. La corona ha una forma bislacca che dipende dalla struttura magnetica che è data dalla dinamo del Sole, e noi non sappiamo come si collega la struttura magnetica sul Sole a quello che poi arriva fino alla Terra. Il Sole ha un campo magnetico e questo campo magnetico passa attraverso delle fasi, il cosiddetto ciclo magnetico: ogni 11 anni i poli del Sole si invertono. Questo vuol dire che il campo magnetico sul Sole non è un campo statico, come può dire, di un magnete, di un pezzo di ferro che trova sulla Terra, ma è un campo che viene continuamente rigenerato all'interno del Sole. Il terzo obiettivo della sonda è quindi capire poi perché sul Sole ci sono tempeste magnetiche, come le tempeste magnetiche che abbiamo sul Sole creano i cosiddetti raggi cosmici solari, cioè oltre al vento ogni tanto vengono emesse delle nuvole di particelle di altissima energia, come i raggi cosmici, che sono pericolosissimi sia per i satelliti che orbitano la Terra, sia eventualmente per gli astronauti che dovessero viaggiare verso la Luna o verso Marte o altrove. Quindi il terzo scopo della sonda è capire l'accelerazione di queste particelle energetiche.
Intanto abbiamo appreso, non senza una certa sorpresa, che anche il suono si propaga all'interno del vento solare. Le domande a cui Solar Orbiter e Parker Solar Probe cercheranno una risposta sono quindi: perché la corona solare è così calda? Perché il vento solare viaggia così veloce? E perché nascono tempeste magnetiche sul Sole capaci di creare raggi cosmici potenzialmente pericolosi anche per la Terra? Per fare questo, Solar Orbiter assumerà un'orbita inclinata che ci permetterà per la prima volta di osservare i poli del Sole, mentre la sonda Parker andrà molto, molto vicino alla nostra stella. Ancora Marco Velli.
il motivo per andare vicino è perché il vento solare è ipersonico. Supponiamo che lei sia una spia come militare, osserva un jet russo, mettiamo, o americano, e vuole capire come funziona il suo motore. Lei deve andare dentro il motore, perché quando lei osserva da fuori non c'è più una connessione causale, perché se l'aereo è ipersonico non c'è nessuna comunicazione causale tra quello che succede nel motore e quello che lei osserva fuori, perché va più veloce della velocità del suono, quindi le informazioni tra lei e il motore non comunicano più, sta andando troppo veloce. Quindi per capire cosa succede nella corona solare bisogna andare sotto, dove il vento diventa supersonico, per capire come funziona il motore, dentro 10 raggi solari, che è dove funziona il motore magnetico della corona. Gli altri motivi sono che in realtà noi quando guardiamo il Sole lo guardiamo sempre, siccome il Sole diventa trasparente sopra la fotosfera, quando noi guardiamo la corona vediamo tante strutture, ma non sappiamo cos'è davanti e cos'è dietro, e quindi non sappiamo con certezza dov'è la cosa che stiamo osservando. Quindi per forza bisogna andare, perché se non ci si va non si capisce cos'è davanti e cos'è dietro. Guardando per esempio un'eruzione solare con un telescopio è difficile capire esattamente dov'era l'eruzione. Quando parte la lesione di massa coronale non si riesce a capire da dove veniva e da dove è passata di preciso.
Per quale motivo si è scelto di mandare due sonde verso il Sole? In che modo si relazionano i loro obiettivi e in che modo collaborano non solo le rispettive squadre che le governano, ma in generale i programmi spaziali dei vari paesi, Velli e poi Romoli?
Quando la NASA ha approvato Parker Solar Probe c'era una buona parte dell'Agenzia Spaziale Europea che voleva cancellare Solar Orbiter. In realtà noi contavamo sulla presenza di Solar Orbiter, anche perché Solar Probe passa una buona metà del suo tempo dall'altro lato del Sole rispetto alla Terra, ed è una sonda che ha un solo telescopio che guarda in luce bianca, ma non ha una visione del contesto delle cose attraverso le quali si muove la sonda, perché non sappiamo il campo magnetico dietro il Sole, non lo riusciamo a misurare. Quindi avere un altro satellite con dei telescopi potenti che potesse fornire una visione 3D insieme alla Terra della struttura magnetica del Sole per noi era fondamentale. Tanto era fondamentale che poi quando ci fu l'esame, diciamo, per la competizione Cosmic Visions, che tutte le missioni devono passare per poter essere selezionate dall'ESA, la persona che ha presentato l'orbite sono stato io a dicembre del 2009 a Parigi, per difendere appunto il fatto che queste due missioni dovessero essere complementari. In parte le ho risposto, ma la sostanza è questa, che mentre Probe va molto vicino per proprio misurare dentro la corona, Solar Orbiter va vicino dentro l'orbita di Mercurio. Noi siamo già dentro l'orbita di Mercurio dal lancio praticamente, dove il primo periello eravamo già a 35 raggi solari, che è circa la metà della distanza tra il Sole e Mercurio. Orbiter si ferma poco dentro l'orbita di Mercurio, ma porta tantissimi telescopi. Ha un telescopio infravioletto, un coronografo, un misuratore eliosferico, una specie di coronografo di grande estensione che riesce a vedere dal Sole fino alla Terra praticamente, e poi si alzerà sopra i poli, perché vedere anche il campo magnetico dei poli e la struttura del campo di velocità del Sole sopra i poli è fondamentale per capire il dinamo, cosa che Parker Solar Probe non può fare. Quindi direi che le due missioni sono complementari, e tra l'altro abbiamo già messo in catalogo tutte le possibili congiunture tra le missioni in cui Probe si trova, che ne so, sulla linea di vista tra il Sole, cioè Sole, Probe, Solar Orbiter e poi la Terra, oppure quando Solar Probe si trova dentro il campo visivo dei telescopi di Solar Orbiter e così via. Abbiamo fatto tutta una lista di queste cose e ognuna di questi tipi di congiunzioni o quadrature, come si chiamano, hanno una campagna osservativa associata in cui partecipano peraltro anche i telescopi da Terra.
La cosa bella della scienza è che la comunità scientifica è tutt'uno, cioè i fisici solari si ritrovano periodicamente, ci sono gli americani, ci sono i cinesi, gli indiani. È chiaro che poi le cose vengono fatte laddove ci sono i finanziamenti, per cui quando è stata pensato Parker Solar Probe, i metodi con cui vengono selezionati poi sia il tipo di sonda, il tipo di missione, sia gli strumenti che stanno a bordo è estremamente legato a cosa si sta facendo anche intorno, no? Per cui se io propongo una missione e questa missione, diciamo scientificamente povera, mi dicono: ah scusa, ma questo strumento è già volato 10 anni fa, quest'altro strumento fa le stesse cose che fa uno strumento a terra, quindi quando io propongo una missione devo proporre qualcosa di innovativo, e questa innovazione in genere è legata anche a cosa c'è intorno, cioè manca un qualcosa, manca la misura di questo, allora io propongo di misurare questo, e la misura di questo naturalmente è legata a cosa fanno gli altri strumenti, per cui anche ci sono due missioni adesso una missione cinese solare che viene lanciata ora il 7 ottobre e una missione indiana che è in fase di completamento. Naturalmente loro hanno specificato che la loro missione è peculiare per determinati tipi di misure, cioè fanno cose che quello che c'è adesso nello spazio non sta facendo. È emozionante, ecco, fare una missione spaziale. È il momento più emozionante, direi, quando lo strumento parte per lo spazio, è sempre un'apprensione e vedere quindi il lancio di un oggetto del genere. Lo spazio è pieno.